Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Quando qualcuno si rivolge a me e mi fa domande difficili, per esempio, ma mi dica padre, perché soffrono i bambini? Io davvero io non so cosa rispondere. Soltanto dico, ma guarda il crocifisso. Dio ci ha dato il suo figlio e lui ha sofferto. E forse lì troverai una risposta. Ma risposta di qua non ci sono. Soltanto guardando l'amore di Dio che dà suo figlio, che offre la sua vita per noi, può indicare qualche strada di consolazione.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi abbiamo nostra ospite Claudia Baldassari, benvenuta in trasmissione.
Grazie, benvenuti a voi, bentrovati.
Che è la docente di un corso che viene proposto dalla Pontificia Università Urbaniana, Centro Comunicazioni Sociali, dal titolo Dabar, la parola di Dio che dice e che dà. Annuncio della parola e drammatizzazione. E dunque chiediamo subito a Claudia Baldassari, questa non è la prima volta che propone appunto questo corso, che è già arrivato alla quinta edizione?
Sì, tutti gli anni l'Istituto di Comunicazioni Sociali mi ha proposto questa cosa e la risposta è stata vivace, aperta e insomma piena di partecipazione e di coinvolgimento. E sento che questa proposta ha a che fare molto col nostro percorso cristiano e anche con l'invito che il Papa ci fa ripetutamente, ma mi ha colpito molto al simposio intercristiano a Salonico quando il Papa ha detto che è necessario individuare strade nuove, metodi creativi, un linguaggio adatto per far giungere l'annuncio di Gesù Cristo in tutta la sua bellezza. E io credo che questo metodo sia una proposta interessante perché la parola di Dio viene ascoltata, viene accolta e viene tradotta in gesti e azioni insieme agli altri. Quindi secondo me è proprio anche importante la Chiesa come popolo di Dio, quindi sì, accogliere la parola insieme.
Parliamo dunque di questo metodo, che è un metodo abbastanza innovativo che tu proponi, no? È quello dello psicodramma biblico. Molti più o meno possono avere un'idea di che cosa possa essere una lezione divina, un gruppo appunto di riflessione sulla Bibbia, ma l'idea di applicare a questo lo psicodramma è una cosa che forse può suscitare qualche curiosità.
Allora. Sì, allora, il bibliodramma è esistente, diciamo, in Europa già da vari decenni e chi l'ha portato in Italia, in particolar modo proprio la metodologia dello psicodramma biblico, è padre Beppe Bertagna, che è un gesuita e secondo me non è affatto un caso perché Ignazio di Loyola propone gli esercizi spirituali, quindi questo incontro con la parola di Dio, diciamo, tu per tu, corpo a corpo, coinvolgendo i sensi, l'immaginazione e anche proprio la carne. Questa metodologia, diciamo, che utilizza le tecniche attive dello psicodramma, ma al centro non c'è il vissuto della persona, c'è la parola di Dio e quindi la persona accoglie questa parola e si sente letta dalla parola di Dio e nello stesso tempo parla questa parola. Mi rendo conto che insomma, tradurre in teoria o in linguaggio qualcosa che è principalmente un'esperienza, un'azione, è limitante, come se io adesso parlassi di come si fa andare in bicicletta. È molto più complesso che pedalare.
Certo.
E, però ecco, questa metodologia che Padre Beppe ha proposto in Italia, io ho seguito il suo corso di formazione a Torino per 3 anni e quindi ho ricevuto il diploma di conduttrice di gruppi biblici con i metodi attivi, ti dà proprio uno strumento che secondo me è proprio puntuale per l'evangelizzazione, perché in questa società dove spesso siamo portati, no, alla schizofrenia e quindi molto spesso anche per quanto riguarda la spiritualità coinvolgiamo la mente, l'anima e il corpo, non sappiamo dove metterlo e quindi facciamo opere di carità eccetera, però è qualcosa di scollegato. Invece Gesù incarnandoci ci ha proprio detto che il corpo è un veicolo principale per essere cristiani. E quindi ecco, sento che questa è una strada, nella mia esperienza di vita lo è stata in modo molto forte. Io avevo avvicinato Padre Beppe per intervistarlo per il mio dottorato in teologia e quando mi ha proposto di intervistare poi gli studenti che avrebbero iniziato il corso, io sono ritornata a Torino a intervistare e poi ho detto io non voglio intervistare, io voglio proprio partecipare, imparare e accogliere questi strumenti per poi essere a mia disposizione per servire la Chiesa.
Tu prima facevi cenno a proposito dello psicodramma, al vissuto delle persone, no? Che al centro le esperienze traumatiche, negative, sono appunto al centro di questo metodo di lavoro. In questo caso non è il vissuto delle persone, ma la parola di Dio. Mi sembra che quello che immediatamente succede è che si azzeri la distanza tra la persona e la parola di Dio, nel senso che queste parole in ogni caso fanno parte un po' della memoria di ciascuno, perché hanno sempre un po' risuonato, no? Nelle nostre orecchie, nella nostra
mente. Sì, e al di là della consapevolezza, anzi a volte chi conosce la parola di Dio può essere più svantaggiato, nel senso che inizio ad ascoltare la parola e dico ah la so, cioè vado in automatico con magari una stereotipia o una conoscenza esegetica, ermeneutica, fondamentale e arricchente, ma il permettere alla parola di Dio di entrare dentro di me risuona a un livello profondissimo, perché con l'incarnazione Dio si è fatto uomo e quindi Dio è intimissimo all'uomo, cioè è proprio il nostro fulcro vitale, è colui che abita la nostra profondità più intima e quindi ascoltare la sua parola e viverla poi in azione insieme agli altri è un decifrare anche proprio la nostra vita. Spesso siamo in una cultura dove c'è anche una valorizzazione della persona che poi porta a un individualismo, ma se io non conosco che valgo, che sono unica e irripetibile perché amata da Dio, io è come se perdo la fonte della mia unicità, per cui vado a cercare, vado a elemosinare, vado a perdermi. Se invece questa radice, questa origine, io la recupero e ne faccio esperienza, allora questa unicità è per gli altri e l'unicità degli altri è una ricchezza per me.
Questo corso a chi si rivolge o quali sono le persone che appunto nel corso di questi anni hanno sentito il bisogno di questo tipo di esperienza?
Allora, questa specifica proposta, essendo inserita all'Università Urbaniana, è partecipata soprattutto da studenti, ma ci sono anche molti laici, psicologi, catechisti, curiosi che si iscrivono. Il direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione ha proprio desiderato tenere aperto, Don Luca Pandolfi, ha desiderato proprio tenere aperta questa possibilità a tutti. Per cui ci sono, l'anno scorso ad esempio c'erano missionari, suore, sacerdoti e seminaristi da tutto il mondo, solo un italiano. E per me questa è una ricchezza incredibile. E è ancora molto più interessante il discorso laici e religiosi insieme, proprio una prospettiva di chiesa totale, cattolica, no? Universale. E poi ecco, un'altra cosa che mi piace molto nelle mie esperienze, al di là insomma di questo corso all'Urbaniana, dove il target di età diciamo che può andare dai 25 ai 40, 50 così, quando lo propongo nelle parrocchie o nelle comunità dove vengo invitata, sento proprio che la parola di Dio non è corso per giovani, giovanissimi, catechisti, anziani. Cioè, la parola di Dio è arricchente in una comunità trasversale, per cui lo psicodramma biblico, i metodi attivi vissuti da un giovane e con risonanza nel gruppo, il vecchio è arricchito e il vecchio, l'anziano, ha un tesoro, un'umanità, una ricchezza di esperienza che quando la esprime è un arricchimento anche per il giovane. Le coppie non sposati, chi frequenta un percorso religioso, chi invece ne è estraneo. Ecco, questo diventa un'occasione di incontro, di dialogo e soprattutto di esperienza della parola di Dio che non divide, non separa, ma unisce nella diversità e nella varietà, nella ricchezza e nell'unicità di ognuno.
E credo che sia anche un arricchimento per chi questo corso lo offre.
Eh certo, per me prima di tutto e spero anche per gli altri, ma per me prima di tutto senz'altro sento gratitudine e riconoscenza.
Ricordiamo allora che l'inizio dei corsi è previsto per lunedì 13 febbraio presso appunto la Pontificia Università Urbaniana. Le iscrizioni devono avvenire entro il 10 di febbraio. Come è possibile prendere informazioni o iscriversi al corso?
È possibile telefonare direttamente alla segreteria della Pontificia Università Urbaniana e chiedere specificatamente di questo corso di annuncio della parola e drammatizzazione condotto da Claudia Baldassari. E chiunque fosse interessato può anche scrivere una mail a communication@urbaniana.edu e quindi ecco, trovare anche proprio la brochure, la proposta all'interno del sito della Urbaniana.
Grazie, allora grazie a Claudia Baldassari di essere stata in nostra compagnia.
E mi farebbe molto piacere se conoscessi qualche ascoltatore che sentendo questo ha deciso di venire, voglia partecipare, perché no? Sì.
Grazie, grazie tante.
A voi. Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Without a dream in my heart, without
without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say in a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Adesso andiamo idealmente a teatro perché da domani, 24 gennaio fino al 29 di gennaio, è in scena un, ho difficoltà a definirlo così, ma in qualche modo lo è diventato, un classico del teatro, Aspettando Godot di Beckett. Ne parliamo con il regista Alessandro Averone, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie, grazie, buongiorno.
Dunque, dicevo, è un po' difficile chiamarlo classico perché in realtà è stato un testo al momento della sua uscita e ancora oggi con una carica dirompente e che non ha nulla di quanto normalmente di rassicurante attribuiamo un po' ai classici, no? al tema del classico. Per quale motivo hai deciso di scegliere questo testo e di proporlo oggi?
Ma io ho pensato, essendo appunto come l'ho definito un classico sui generis, come tutti i classici ha un messaggio che è costante nel tempo, per cui io ho voluto raccogliere questa sfida perché in realtà è un testo che Beckett ha scritto per degli attori, diciamo, anziani, che insomma i personaggi si trovano in una situazione di disperazione, no? All'interno di un mondo che non ha dei punti di riferimento di nessun genere e quindi non hanno nient'altro che una loro umanità a cui aggrapparsi e un vivere attimo per attimo riempire questo vuoto. E quindi per quanto riguarda la nostra generazione invece, io ho cercato di portare questi personaggi a un'età compresa tra i 30 e i 40, insomma, no? Una generazione che appartenesse a me, anche agli attori che recitano in scena, proprio perché questa disperazione di cui parla Beckett nel caso di questi tempi qua è già presente in una generazione molto più giovane di quella di cui parlava lui. Quindi una carenza di punti di riferimento e una necessità di aggrapparsi a un qualche cosa che ti dia un senso del vivere giorno per giorno, insomma, questo è stato il motivo principale.
Sì. C'è il senso appunto in questo testo dell'attesa, no? E questi due personaggi stanno aspettando un misterioso signor Godot che non si sa se arriverà, ogni tanto arrivano appunto delle notizie, no, oggi no, arriverà forse domani, quindi c'è appunto questa costante dimensione di attesa. Una dimensione che appunto appartiene, come tu dicevi, un po' alla generazione anche dei giovani di oggi, un'attesa di qualche cosa che cambi.
Sì, è un'attesa di un qualunque punto di riferimento, che sia un Dio, che sia una scienza, una filosofia, insomma un qualche o anche dei maestri o delle guide, insomma, cioè qualcosa che aiuti a colmare il mistero che c'è comunque nell'essere al mondo. Quindi è un'attesa anche simbolica, no? Sicuramente.
Parliamo un po' del linguaggio di Samuel Beckett. Tu sei affascinato, scrivi nelle note di regia, dalla sua poesia.
Sì, è una poesia molto, molto legata a un linguaggio teatrale, cioè come spesso accade nei grandi autori, è un tipo di linguaggio che nasconde quello che c'è sotto, no? O meglio, sono dei dialoghi che apparentemente sembrano molto semplici o sembrano passano spesso da un argomento all'altro e apparentemente senza un significato, perché è un linguaggio scritto per essere agito in scena e quindi quando si vanno a montare le scene e si dà spazio all'azione proprio che è insita nel testo, si trova veramente la magia di questo autore, e in particolare una luce particolare, una luce che ha all'interno di questo mondo di desolazione, ma in realtà c'è un messaggio di speranza, secondo me, all'interno di questo testo, perché appunto dà una voglia e dà una spinta a chi guarda, a chi è pubblico di questo spettacolo, di cercare di reagire, no, a una situazione disperata intorno a sé. Uh-huh.
Tu hai lavorato con un gruppo di 4 attori, i 2 in attesa, cioè Stragone e Vladimiro, sono Marco, sì, Quaglia e Mauro Santopietro, e poi ci sono altri 2 personaggi che appunto intervengono nel corso dell'opera, che sono Antonio Tintis e Gabriele Sabattini. Mi racconti un po' come hai avvicinato i 4 attori al linguaggio di Beckett e a quello che volevi appunto raccontare attraverso questa regia?
Ma diciamo che per me la cosa fondamentale era cercare di non far vedere o di non che non fosse visibile l'artificio della recitazione, ma di cercare di avvicinare il più possibile il testo e i personaggi alle persone, ecco, di mettere in scena delle persone. Quindi il testo di Beckett ti consente di cercare una via per cucirtelo un po' addosso il personaggio, quindi abbiamo lavorato in questa direzione, a cercare di trovare tra le 2 coppie, che in realtà poi ogni coppia è un unico personaggio, sia Vladimiro e Stragone che Pozzelacchi sono un'unica entità, no, nel loro rapporto di coppia, cercare di trovare tra gli attori una complicità che è fatta oltre che dalle parole, proprio da partiture di gesti, di ascolto, e quindi questa è stata il lavoro che abbiamo fatto maggiormente. E in questo lo si può fare quando hai dei testi molto forti, molto strutturati come Stefano Godot, che ti consentono di cercare una via all'interno di paletti che ti vengono dati, ma in realtà è tutto un po' da creare, quindi è stata molto molto cucita e creati sopra di loro i personaggi, quindi con proposte che venivano anche da parte loro, con una direzione che avevo in mente e con il saldo aiuto del testo, ecco, insomma.
In questo penso che ti abbia aiutato appunto in questa semplificazione, ma intendo dire proprio nel senso di nessuna sovrastruttura, no? della semplicità più poetica e più pulita di quello che appunto può apparire sulla scena. Ti ha aiutato, credo, il fatto che tu stesso sia un attore.
Sì, questo mi ha aiutato molto, nel senso che soprattutto in molte zone del testo che a una prima lettura sembravano a noi un po' oscure, c'è stata la sfida, la voglia di cercare di vedere facendo a che cosa significassero. Quindi io stesso mi sono messo nella condizione di lavorare con loro come se fossi anch'io in scena, e proprio perché appunto la scrittura è per essere agita, e quindi è ovvio che il fatto di essere un attore può aiutare a cercare di trovare quelle parti che sono nascoste all'interno.
Sì, è una questione proprio di reazione, no? Di una sensibilità rispetto alla scrittura. Io di questo sono assolutamente,
esatto,
assolutamente convinto. Dunque, lo spettacolo. Sì, dimmi.
Affidata al gioco scenico, al gioco attoriale, quindi è ovvio che è necessario, ecco, è proprio fondamentale.
Lo spettacolo è in scena fino al 29 gennaio, lo dicevamo, al Teatro dei Conciatori, e quindi ringraziamo Alessandro Averone, ricordiamo nel cast appunto Marco Quaglia, Gabriele Sabattini, Mauro Santopietro e Antonio Tintis, con le scene di Alberto Favretto. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.